Dal Vangelo secondo Giovanni. Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco colui che tu ami, è malato. All'udire questo, Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio dell'uomo venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui. Essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che era già da 4 giorni nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarlo per il fratello. Marta, dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria, invece, stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste cose, queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: il maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse. Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credono che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con vende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.
Abbiamo già avuto modo di conoscere, anche di apprezzare, la profondità intuitiva, certamente, ma anche luminosa, dell'Evangelista Giovanni. Questa sera siamo invitati a fare un esodo. Un esodo che il quarto Vangelo si augura definitivo. Dalla paura allo splendore, dal pianto di disperazione alle lacrime della gioia. Incontriamo il settimo miracolo di Giovanni, il più grande, il più profondo, il più decisivo. Anche se sappiamo che Giovanni non ama parlare di miracoli, quanto piuttosto di segni, segni. Il miracolo non ci cautela dal miracolismo, che al massimo ottiene ammirazione, ma non necessariamente conversione. Il segno invece ha una caratteristica: si fa vedere e non trattiene presso di sé, ma raggiunta la mente, raggiunto il cuore, chi lo vede si sente attratto, si sente in movimento, si sente strappato dalle normali angustie della vita e trasferito nell'orizzonte della vita di Dio, dove è luce e calore. Abbiamo un segno che Gesù compie a Betania, in un contesto di risurrezione. Anche i sinottici, a dire il vero, presentano racconti, tra virgolette, di risurrezione. Ricordiamo il figlio della vedova del villaggio di Nain, lo presenta Luca. Matteo presenta la rianimazione della figlia di Giairo, il capo della sinagoga. Ma dentro in questi due casi abbiamo che la giovinetta è appena morta e il figlio della vedova viene accompagnato al sepolcro. Lazzaro è già nel sepolcro da 4 giorni, quando si credeva che nessuna possibilità di vita fosse ormai più presente. È un cadavere in decomposizione, come anche la sorella ricorderà a Gesù. Ma Giovanni ama presentare i casi limite, i casi radicali, estremi, le soluzioni umanamente impossibili. Per dirci una cosa, Dio si diverte con la definitività dell'esistenza terrena che si consuma, lotta con lei e afferma in essa la definitività della sua vita. Al sepolcro di Lazzaro abbiamo lo scontro, che sarà poi cantato anche dalla sequenza pasquale. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello e ha vinto la vita. Ma mentre l'uomo cerca di vivere, Dio gli dona di vivere. Le cose più belle, come ricordato Giovanni, non vanno cercate, vanno attese. E Giovanni ci sta dicendo che nella vita le cose più importanti sono quelle che si ricevono in dono. E spesso i doni di Dio sono accompagnati da una sorpresa. E spesso le sorprese di Dio trovano un terreno prediletto quando l'uomo, incurvato su di sé, dice: non c'è più nulla da fare, è cadavere. E Dio dice: ma non per me. Guardiamo un po' l'ambientazione, che come sempre crea il quadro in cui Giovanni lancia il suo messaggio. Considerandolo nella sua interezza, si potrebbe definire questo capitolo 11 come un continuo superamento di frontiere. Tutti i personaggi compiono un esodo. Esce Gesù con i suoi discepoli dalla Transgiordania in Giudea. Escono i giudei da Gerusalemme. Esce Marta dal villaggio. Esce Maria dalla sua casa. Esce Lazzaro dal sepolcro. Ma è soprattutto Gesù che uscirà con tutti questi per andare da questo mondo al Padre. Risorgere significa lasciarsi abbracciare dall'esodo di Gesù, che camminando in questo mondo attira a sé per sottrarre a un mondo condannato alla decomposizione e introdurre nell'ambiente della vita stessa di Dio. Ma è anche un racconto di incontri. Prima l'incontro di Marta con Gesù, poi ci sarà l'incontro di Maria con Gesù, poi ci sarà anche l'incontro con i giudei che una volta tanto non hanno un atteggiamento ostile verso Gesù, ma alla fine anche loro ce la fanno a fare il loro esodo, dall'incredulità al riconoscimento di Gesù. E c'è infine l'incontro di Gesù con Lazzaro, che a differenza delle sorelle, di tutti gli altri, non esce lui con o incontro a Gesù, ma è chiamato da Gesù a uscire verso l'incontro. E qui Giovanni pone una domanda a chi lo legge. La domanda è questa: ti sei mai accorto che quando cammini verso Gesù e tu credi di fare della strada, in realtà quel tuo cammino verso di lui è già l'effetto del suo cammino verso di te? E ti sei mai reso conto che se Gesù cammina con amore verso un cadavere in putrefazione, non ci sarà mai niente nella tua vita, per quanto grave, per quanto orrendo tu abbia fatto, che potrà resistere all'amore di Dio? Chi è la tua definizione? Il bene che tu ricevi o la presunta grandezza della tua opera? Questa è la domanda che Papa Francesco raccomanda di porre frequentemente per evitare il rischio dell'accesso. Poi abbiamo due singolari particolari con cui Giovanni ama provocarci. Le due sorelle insieme mandano a dire a Gesù: Signore, il tuo amico è malato. Sarebbe logico attendersi, il nostro fratello è malato. No, il tuo amico è malato. Insistendo sul sentimento di amicizia che lega Lazzaro a Gesù, letteralmente è colui che è in quanto amato da te, l'essente amato da te. E solo Giovanni poteva avere questa finezza, questa profondità di dire: la definizione dell'uomo e della vita dell'uomo non è biologica, è teologica. Queste due sorelle sanno che Dio vede Lazzaro come colui che è amato da loro, ed è come che ricordassero: Dio, Signore, questa creatura è viva in te, è viva grazie al tuo amore. Abbiamo poi anche un'altra particolarità. Dopo aver insistito sull'amicizia, dopo aver addirittura sottolineato l'affetto che legava Gesù a Marta e a Maria, alla notizia il tuo amico è malato, logicamente cosa ci si attende se sono dei veri amici? Che Gesù si precipiti a quella notizia verso il suo amico Lazzaro, invece no, induce, anzi è anche contento di essere in ritardo. E Giovanni ci dirà perché. Amare qualcuno significa leggere la sua vita, il suo mistero, nell'amore che Dio ha per lui. Non c'è solo la contemplazione di Dio, ma c'è anche la contemplazione dell'uomo. Perché dopo che Dio si è fatto uomo, l'uomo è rivelato nella sua verità. Marta e Maria leggono Lazzaro non innanzitutto nei vincoli carnali, ma nella sua dipendenza dall'amore di Dio. Per questo cominciano così a collaborare alla sua direzione, alla sua risurrezione. Cominciano a collaborare, leggendo Lazzaro nell'amore di Dio, a quella fede che Gesù cerca quando si tratta di fare del miracolo. Amare qualcuno comincia dallo sguardo contemplativo del suo mistero. E se manca questo sguardo, o si crea una falsa dipendenza o si finisce per diventare degli sfruttatori o dei padroni. E l'altro insegnamento: non chiedono Marta e Maria a Gesù di venire, e dicono semplicemente: colui che tu ami è malato. Lasciando a Gesù di scegliere modalità, tempi. Sono convinte di una cosa: Gesù non abbandona mai nessuna delle sue pecore. La pecora è smarrita solo quando il pastore non la cerca più, ma colui che si è definito come il buon pastore ha escluso dal suo cuore questa possibilità. Perché allora questo inspiegabile ritardo? Se consideriamo il ritardo dei due giorni, Gesù arriva da Lazzaro il terzo giorno. E il terzo giorno è il giorno di Dio, il giorno della risurrezione. Il miracolo accadrà il terzo giorno. Agli occhi del mondo Gesù arriva tardi, ma nello sguardo di Dio Gesù arriva al momento giusto. Non viene solo per prolungare o restituire una vita terrena, viene per portare Lazzaro nella I due giorni rappresentano le scadenze, le tirannie del tempo, ma il terzo giorno sottrae l'uomo ad ogni tirannia del tempo, della materia, della decomposizione, in una parola della morte. Non viene a prolungare, non viene nemmeno a restituire, perché rianimare un cadavere è prolungare l'esistenza terrena. Accadrà così. Restituito alla vita, Lazzaro dovrà prima o poi subire la morte. Ma quello che Gesù viene a fare è per dirgli: se venissi subito per ridare la vita, ti darei troppo poco. Verrò il terzo giorno, nel mio, verrò da risolto per portarti, introdurti dentro la mia risurrezione. Ecco il motivo del ritardo di Gesù. Non viene a prolungare, viene a introdurre. E qui Giovanni sa che dentro di noi c'è sempre un pochettino questa lotta fra noi e Dio. Noi vorremmo portare Dio dentro i nostri tempi e Lui vorrebbe portare noi dentro la sua eternità. E talvolta ci troviamo in conflitto. Talvolta, come possiamo dire qui, pensiamo che Dio sia distratto. Chi sapendo un male grave non si precipita? Pensiamo, abbiamo pensato a Giudei, aveva detto che lo amava, se lo avesse amato sarebbe stato qui. Possiamo pensare che il Signore non abbia valutato bene il dolore che è nel cuore di due donne. Se tu fossi stato qui, nostro fratello sarebbe vivo. È comprensibile, ma conviene arrendersi a quel Dio che vuole portarci nella sua eternità, anziché giudicarlo alla luce delle nostre scadenze, che non sempre ottengono la bellezza e la pienezza della vita di Dio. E poi, che cosa fa Gesù? Gesù invita ad avere fiducia. E la fede è tipica di chi sa riposare, abbandonarsi tra le braccia di un Dio che è Padre. L'invocazione di Dio da parte dell'uomo fa già parte del cammino di Dio verso l'uomo. Sarebbe un discorso lungo. Però Giovanni insiste su questa caratteristica della preghiera. Non si prega per ottenere, ma è perché si è ottenuto che si prega. La preghiera di queste sorelle: Signore, se tu fossi stato qui. Gesù risponde semplicemente: non ti ho detto che se credi lo vedrai ciò che è già accaduto. E qui un criterio. Nella risurrezione di Gesù noi vediamo in anticipo quello che ci attende, colui che ci attende. E fissando il nostro sguardo sul risorto, impariamo a pregare. Questa è l'idea di Giovanni. Nel contemplare il dono di Dio, noi impariamo anche a formulare i giusti desideri. E senza aggredire Dio con le richieste decise da noi, ci disponiamo alla sorpresa di Dio secondo la misura stabilita da Lui. Poi veniamo al primo dialogo, il dialogo con Marta. Gli incontri sono due, prima con Marta e poi con Maria. Intanto possiamo fare una osservazione all'altare. I discepoli, anche stavolta, appaiono piuttosto defilati, piuttosto passivi. Dopo quel dialogo iniziale non compaiono più, e Giovanni lo ha fatto apposta. Vuole che il lettore capisca che i discepoli sono prima di tutto invitati a ascoltare, a presenziare a quel dialogo di Gesù con Marta, di Gesù con Maria, perché quel dialogo fa già parte del miracolo. Il miracolo non comincia quando Gesù griderà: Lazzaro, vieni qui. Il miracolo comincia una fede comincia a dire: Signore, agisci. Per questo non sarebbe comprensibile il miracolo operato da Gesù, non evaderebbe la sfera del sensazionalismo se prima di tutto i discepoli non ascoltassero il dialogo fra un Dio che si fa mendicante di fede e la fede che squarcia anche le pietre del sepolcro. Venne dunque Gesù, siamo al versetto 17, che giaceva da 4 giorni nel sepolcro. Nella cultura ebraica si credeva che dopo 4 giorni lo spirito, l'anima, che veniva creduta volteggiare ancora attorno al corpo dopo il momento di decesso, si congedasse per sempre e si perdesse nell'infinità del cielo. Giovanni ricorda questo particolare per dire: umanamente non c'è speranza. La definitività irreversibile della morte. Al 4º giorno inizia il processo di decomposizione. Mentre Marta corre subito incontro a Gesù, Maria resta in casa, seduta, quasi paralizzata, immobile. Stare in casa era tipico delle donne in lutto. Marta sottolinea la voglia di vita, Maria sottolinea la fatica di schiodarsi dal dolore quando questo si fa particolarmente intenso. Gesù incontra tutte e due per dirci: non pretendo una fede eroica, mi accontento anche del rimpianto, perché il rimpianto, quello di Maria, è in fin dei conti un desiderio di vita, e finché l'uomo desidera la vita, l'uomo prega e Dio può fare qualcosa per lui. Chiamerà l'anima fuori, ma entrerà lui in casa per fare compiere un esodo anche a sua sorella Maria. Che cosa promette Gesù? Tuo fratello risorgerà. Beh, mi soffermo su questo particolare perché quella parola "io so" è parte del cuore di questo capitolo. Io so che qualunque cosa tu chiederai al Padre, egli te la darà. La richiesta di Marta è in realtà fondata sul fatto che Gesù ha un potere. Per l'amore che lo lega al Padre, il Padre non gli rifiuta nulla. Io so chi tu sei. Sei colui che grida a Dio il nostro dolore, sei colui che ci porta in nome di Dio la consolazione e la risurrezione. Gesù è il mediatore affidabile. Anche qui la sorella non dice: io vorrei che tu facessi, io ti prego, Signore, io so che il Padre darà a te ciò che tu gli chiedi. E che cosa può chiedere Gesù? Per un amico, adesso vediamo l'insistenza di Giovanni a chiamarlo l'amico, il tuo amico. Che cosa vuole Gesù per l'amico? E io voglio che siate con me, sempre. E dove io vado, voi conoscete la mia. Non vi chiamo servi, vi chiamo amici, perché l'amico possiede tutto ciò che uno ha e potremo andare avanti all'infinito. Quindi la preghiera di Marta ha come contenuto la fiducia in un Dio amico, al quale basta offrire un cuore addolorato, senza bisogno di parole, perché in quel cuore addolorato Gesù vuole restituire un affetto che si è interrotto. Giovanni sta dicendo che il primo a ribellarsi di fronte a perdere un amico non è l'uomo, anche negli affetti più cari, ma è Gesù stesso, il quale, non a caso, proprio nel Vangelo di Giovanni, ha definito la sua missione come non perdere nessuno di quelli che il Padre gli ha dato. Nessuno, che vuol dire tutti, tutti, nessuno escluso. Poi abbiamo il pianto di Gesù, il pianto di Gesù. L'insistenza con cui Giovanni ne sottolinea l'intensità e anche la copiosità ci fanno capire che non si tratta semplicemente di una affettività che trova nelle lacrime l'espressione del rimpianto, e non è nemmeno un semplice ricordo nostalgico di un amico, è molto di più. Qui bisogna riandare al prologo, al primo capitolo di Giovanni. E il verbo si è fatto sarx, carne, che non vuol dire uomo, vuol dire fragilità, vuol dire debolezza, vuol dire decomponibilità. Il verbo si è fatto carne, quindi conosce la debolezza che aggredisce l'uomo. Ma quelle lacrime testimoniano una cosa più grande, che l'incarnazione ci dice: siamo diventati cellule del corpo di Dio, e quindi gli apparteniamo così intimamente che il pianto di Gesù non è nella sua massima espressione quello che avviene quando gli strappano le vesti. Il pianto di Gesù è quando gli viene strappato un amico dal cuore. E se quelle lacrime ci dicono il bene che ci vuole, al tempo stesso ci dicono la non rassegnazione del Padre a vedere vanificata la missione di Gesù. Riportameli a casa, riportameli a casa. Di Gesù l'Evangelista Giovanni dice: conosceva quello che era nell'uomo. Quando Gesù piange, non cediamo a immagini sentimentali ed emotive. Quando Gesù piange, sperimenta nella sua carne quello che manca a noi per essere felici. Vede Lazzaro e piange, non piange prima, vede Lazzaro e piange, perché vede un amico privo della vita. Il pianto di Gesù è la sensibilità che lui trattiene presso il Padre per ogni nostra povertà. Giovanni, nella sua prima lettera, dirà: non temere, abbiamo un avvocato presso il Padre. Il paradosso: colui che sarebbe la prova della nostra iniquità, il Figlio crocifisso, non solo non diventa l'accusatore, diventa addirittura il nostro avvocato. E quelle piaghe che lui porta nel corpo non sono un atto d'accusa, guarda quello che mi hanno fatto, sono una preghiera: guarda la ferita dell'umanità, ti presento le ferite dell'umanità. E allora quelle piaghe di Gesù, e nelle piaghe mettiamo anche il suo pianto, sono una preghiera perenne davanti al Padre per tutti coloro che si fanno del male. Non solo per coloro che soffrono, per coloro che si fanno del male. Questa è la misericordia di Dio verso di noi. Lui solo sa ciò che ci manca quando ci manca Dio. Ma Lui solo può darci ciò che ci manca. Ciò che ci manca, essendo Lui Dio ed essendo l'inviato di Dio. Piange perché vede l'umanità aggredita da ciò che lui mai avrebbe voluto abitasse nella creazione: la sofferenza e la morte. E al tempo stesso grida, come a davanti alla Nicolaia. Piange e grida. Veniamo adesso allora al grido di Gesù. Il grido di Gesù è preceduto da una preghiera, ma una preghiera un po' singolare. Non è una domanda, è un ringraziamento. Gesù ringrazia il Padre per quello che accadrà. Non chiede al Padre che accada ciò che gli chiederà, ringrazia il Padre per quello che accadrà. Che cos'è la preghiera in questa prospettiva? È il consenso che si offre a Dio affinché il suo disegno si compia. Nella risurrezione di Gesù noi abbiamo avuto tutto. Pregare significa acconsentire che quel tutto che Dio ci ha dato, tutto è compiuto, sarà questa la parola del crocifisso, comincia a diventare efficace per noi, comincia a portare frutto in noi, comincia a trasferirci dalle nostre angosce dentro la sua consolazione. Nella sua carne Gesù è una costante preghiera, una preghiera che ci garantisce una cosa: le ferite sono guarite, le tombe sono svuotate. È la sensibilità dell'uomo nel cuore di Dio e al tempo stesso l'esaudimento di Dio per il cuore dell'uomo. E poi attorno a questo sepolcro, prima del grido, si ricompone la famiglia. C'è anche Maria che ce l'ha fatta uscire dal suo lutto, c'è Marta che cammina dietro Gesù non volendolo anticipare, ci sono i discepoli muti, ci sono i giudei incuriositi, anche se ancora dubbiosi. C'è tutta la famiglia e solo a questo punto Gesù comincia con una serie di ordini. Guardate, in sintesi, è la successione con cui Giovanni delinea. Che cosa è accaduto fino a quel momento? Qualcuno ha dubitato che Dio sia realmente presente. Qualcuno ha dubitato che Dio mantenga ciò che promette. Qualcuno ha dubitato che Dio possa essere realmente amico dell'uomo. Ma su tutto questo Gesù mostra la sua presenza. Non siamo in un contesto di attesa, in un contesto di fede. Nessuno dice: finalmente Gesù è qui, così ci restituisce Lazzaro. È una sorpresa. Ma Giovanni vuole sottolineare questo per dire: non sono tanto le nostre preghiere che provocano il cuore di Dio ad aprirsi, è un cuore già aperto. Ecco l'insistenza di Giovanni sulla trafittura del costato da cui continuamente discende sangue e acqua, segno della vita. La preghiera non è fatta per dare a Dio un supplemento di attenzione che lui non avrebbe considerato nel nostro dolore. Tutto è compiuto. Se Lazzaro torna in vita è perché è Dio il primo a non rassegnarsi, a perdere nessuno dei suoi amici. Ecco perché tutto questo corteo non approda come un preludio alla tomba. Tutti seguono Gesù con dei dubbi, con delle accuse, con qualche anche sottile rimprovero a Dio. Non è importanza. Dio ci dice che sopra tutte le nostre considerazioni, che lui ci ama, è una libertà divina. E l'uomo ci deve sentire liberati. La preoccupazione dell'uomo deve essere una sola: pregare per consentire a Dio che il prodigio della risurrezione, che è l'unico miracolo rispetto al quale tutti gli altri sono un frammento, si compia nel cuore dell'uomo. Per Giovanni il credente è colui che dice: il tuo tutto è compiuto, divenga la mia vita. E poi, anche qui in particolare, noi siamo abituati a sentire l'altaro viene fuori, ma non è questa la traduzione letterale, è anche più corretta, perché Gesù non gli dice Lazzaro vieni fuori, gli dice semplicemente Lazzaro vieni qui, vicino a lui, accanto a lui, di nuovo nella loro amicizia, di nuovo nel suo abbraccio. Venire fuori da ogni forma di sepolcro non è una questione cronologica, dopo la morte ci sarà la vita, ma è una questione già attuale, è fuori da ogni morte e mortificazione, chissà stare con lui, chissà essere con lui. Non solo dopo aver detto questo, accade, qualcuno dice con un po' di umorismo, un miracolo nel miracolo, è ancora tutto bendato a mugna. Come fa a venire fuori? Come fa a camminare uno che è ancora tutto quanto paralizzato dalle bende che lo avvolgono? Non dobbiamo banalizzare. Lazzaro risorge bendato per dirci che cosa? Che quella risurrezione lo restituisce ad una vita in cui la difficoltà di credere potrà riproporsi, la difficoltà di camminare potrà riproporsi, e anche se un ritorno alla vita, non una risurrezione, porterà sempre con sé i legami e le miserie della nostra fragile natura umana. Ma poi Gesù, e poi concludiamo, ordina da un altro ordine a Lazzaro di portare via, di allontanarsi, da un altro ordine, aiutate, aiutate. E qui abbiamo il ruolo della comunità. Gesù non fa tutto da solo, al miracolo fa partecipare la comunità senza distinzione di apostoli, non apostoli, laici, giudei. Quella parola aiutata si rivolge a tutti. Tutti hanno la capacità di aiutare qualcuno. Allora, che cos'è la comunità? Si potrebbe coniare questa definizione: ministra della risurrezione. Al punto che chi si dice cristiano dovrebbe sempre ricordarsi questo principio. Parla e agisce con azioni e con parole che credono in chi ti vede e in chi ti ascolta la risurrezione. Parla con parole che creano risurrezione. Aiuta con gesti che creano risurrezione. Ecco cosa vuol dire. Aiutatemi. Gesù ha già fatto tutto, ma quel tutto diventa esperienza di tutti solo grazie a chi, avendone già veduto, porta dal mondo una testimonianza. Il nostro Dio è l'amico che si ribella non solo alla morte, ma a una vita che contiene troppo poco. E adesso l'ultimo comando, il più importante di tutti: lasciatelo andare. L'amore non crea mai dipendenza, ma sempre solo libertà. Quando l'amore crea dipendenza, o lo fa per creare libertà, o altrimenti non merita più il nome di amore, perché pone una schiavitù. Non si libera qualcuno da qualcosa o da qualcuno per sostituirsi a quel qualcosa o a quel qualcuno da cui lo abbiamo liberato. Gesù non chiama Lazzaro alla sequela, non gli rivolge nessuna proposta, nessun invito, e dice a tutti gli altri: lasciatelo andare. Questo significa che amare realmente i fratelli significa liberarli per il loro cammino verso la risurrezione. Che l'amore vero si misura nella misura in cui viene consegnato colui che amiamo alla risurrezione. Pretendere di impegnare l'amore per qualcosa che non fa definitivamente uscire dal sepolcro è una illusione. E qui Giovanni dà l'ultimo tocco. Vuoi essere sicuro che il tuo amore verso i fratelli è veramente tale? Diffondi l'amore che tu stesso hai ricevuto. La prima opera di misericordia verso i fratelli comincia non da un cuore slanciato, ma da un cuore terra. Non comincia da due gambe che corrono, ma da due ginocchia inginocchiate. La garanzia dell'amore verso i fratelli è l'accoglienza dell'amore di Dio che nella risurrezione trova tutte le sue garanzie. Amare qualcuno significa aiutarlo, lasciandolo andare verso la sua risurrezione. Questa è la differenza tra amore e possessività. Conclusione. Beh, sinteticamente possiamo dire con Sant'Agostino, anzi chiederci, cosa significa credere in Dio e darci con altrettanta semplicità la risposta che lui ha dato. Entrare in Dio credendo. Cosa significa credere? Credere significa entrare nella vita di Dio. Una vita che ha già rimosso ogni pietra sepolcrale, una vita che già si è opposta ad ogni processo di decomposizione, una vita che già si è opposta alle lacrime di disperazione. Anche se non ancora pronunciate, anche se non ancora scritte, risuonano già qui le parole che concluderanno l'intero Vangelo di Giovanni e che costituiscono lo stesso scopo di vita della Chiesa, dell'associazione, di ogni realtà sotto il cielo. E quali saranno queste parole? Questo è stato testimoniato perché è Giovanni che parla. Crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. E perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Abbiate la vita nel suo nome. Che significa?